amici di Nerd Games e di A Qualcuno Piace Nerd, ben ritrovati. Torna il nostro appuntamento dedicato al Natale, quello che abbiamo, diciamo, rinominato Trilogia per Natale, una serie di tre episodi in cui vi daremo dei consigli, insomma, su come passare le vacanze e su cosa regalare durante le vacanze e cosa anche magari regalarvi durante queste vacanze di Natale. I tre episodi saranno strutturati, insomma, diciamo, a tema, un po' come è stato l'anno scorso, letture, video, mettiamola così, e giochi. Direi, insomma, questo primo episodio è dedicato alle letture. Do il benvenuto a Mauro, che è con me per questo episodio.
Ciao a tutte, ciao a tutti. Anche quest'anno uno dei momenti più divertenti di Qualcuno Piace Nerd è arrivato.
Assolutamente, quindi partiamo dalle letture. Se mi concedi, diciamo, il là, volevo partire con un fumetto che per chi ci segue, appunto, è stato anche recentemente pubblicato, in quanto è disponibile a partire dal 4 di dicembre. Si tratta di un graphic novel firmato da Edizioni Tillon, come preferite, Neighbors. Allora, viene catalogato come un fumetto, un graphic novel horror. Se avete avuto modo di leggere la nostra recensione, sapete già di che cosa sto parlando. In caso contrario, vi invito a recuperarla sul nostro sito. Ma la cosa interessante è che questo fumetto è sì un horror, diciamo, ma è molto di più. Le sottotrame all'interno di questo fumetto, le sottotematiche, che poi in realtà non saranno poi così tanto sotto, sono veramente interessanti e riescono a, diciamo, prendere il sopravvento su quello che è, diciamo, un po' il macro tema e la macro storia del fumetto, dando anche sorprendenti spunti di riflessione personali e non. Io non me l'aspettavo durante la lettura, che ho divorato, non vi so dire con esattezza quante pagine siano. Molto interessante anche l'aspetto dei colori, perché non sono stati utilizzati assolutamente a caso, come comunque spesso capita nei graphic novel, quindi il colore è un elemento che ha un certo peso. Veramente interessante, anche se non siete appassionati di genere horror, anche se non avete mai letto, diciamo, tematiche horror, graphic novel horror, il mio primo consiglio è The Neighbors, perché riesce a essere assolutamente contemporaneo per temi, tematiche, dialoghi, nonostante sia ambientato in un mondo che chiaramente reale non è. Quindi questo è il mio primo consiglio one shot lanciato così de botto.
Allora, anch'io inizierò con un fumetto. Come prima dicevo dietro le quinte a Sam, quest'anno i miei consigli sono caratterizzati da cose che sto leggendo in questo momento o che comunque, diciamo, sono dei consigli scommesse. Tre cose che mi sembrano molto azzeccate, quantomeno che meritano un po' della nostra attenzione. Incrocio le dita quanto voi stavolta.
Allora, magari ci ritroveremo nel 2025 per sapere com'è.
Esatto, con querele, denunce sui consigli. Esatto. In realtà partiamo forse con il consiglio più soft. Pubblicazione Giga Ciao, tutto un altro Lupo Alberto. Che cos'è? Allora, spiegare chi è Lupo Alberto
è un bell'albo, vedo, a livello di spessore.
Eccolo qua, sì, è una pubblicazione.
Chi ci sta seguendo in video, ovviamente.
Ecco, perché ci sta guardando, questa è la copia numerata con copertina dorata, copia numero 929 su 1000, perché sennò esiste appunto la copertina classica che è altrettanto bella, ma è argentata. E allora, come vi dicevo, quest'anno sono 50 anni di Lupo Alberto. Lupo Alberto è appunto il personaggio creato da Silver, Guido Silvestri, che salutiamo nel caso ci stia ascoltando, e quest'anno compie 50 anni. Da circa 2 anni sulla testata Lupo Alberto, che non trovate più in edicola, ma che è ordinabile tramite abbonamento o spedizione sul sito appunto di Lupo Alberto, sito ufficiale, c'è una rubrica chiamata appunto Tutto un altro lupo, nella quale, sempre perché ci sta guardando, scorriamo un attimo, tutti i personaggi di Lupo Alberto e anche con guest star in un paio di storie Kattivik, tutti i personaggi sono reinterpretati in maniera molto diversa. Cosa si intende? Da un lato grafica, perché appunto abbiamo fumetti dei quattro creatori di Giga Ciao, Sio, Dado, Giacomo Bevilacqua e Fra Frog. Chiedo scusa, tanto di aver messo la componente femminile per ultima, quindi poca cavalleria, più altri personaggi del fumetto come Mirko e Michael, il dottor Pira, e tutte le storie sono proprio reinterpretate in chiave moderna. È veramente tutto un altro Lupo Alberto. Il curatore di tutta il progetto è Lorenzo Laneve, che lo segue anche sulla testata di Lupo Alberto. Perché leggerlo e perché non leggere il classico Lupo Alberto? Prima di tutto perché io qualche storia, in questo caso l'ho già letta appunto su alcuni acquisti un po' che faccio saltuariamente della rivista Lupo Alberto, perché effettivamente è un utilizzo dei personaggi mai visto. Faccio un paragone un po' forte. L'effetto è un po' quello anni 90 di quando è comparso PK. Non ha smesso di essere Paperinik, però era tutt'altra cosa. Anche in questo caso non è solo una rivisitazione grafica particolare, ma anche a livello di contenuti si cerca di variare un attimo. È adatto comunque a un pubblico vario, però diciamo che gli over 25 forse possono più apprezzare, perché magari hanno un'idea di quello che è l'universo della fattoria McKenzie. Quindi questo è il mio primo consiglio, tutto un altro Lupo Alberto, edito da Giga Ciao, come diceva Samu, fogliazione importante, bellissima edizione, anche i colori in questo caso fanno la loro parte, e è una bella scoperta di diversi generi e di diversi stili di disegno, anche per rendersi conto quanto in Italia siamo bravi.
Punto. Esatto. Con il mio secondo consiglio invece cambio totalmente genere, abbandoniamo anche l'arte, diciamo, del fumetto, e insomma, tradizione vuole che uno dei generi più amati, non ho statistiche in mano da questo punto di vista, però a livello di letture sia quella dei gialli, e quindi non potevo non consigliarvi un giallo, ecco, in sostanza. Ma è un giallo un po' particolare, che per chi ama, diciamo, quel tema da Delitti del Barlume, Don Matteo, insomma, quel giallo un po' più leggero, il mio consiglio è Il Club dei Delitti del Giovedì di Richard Osman. Perché? Perché anzitutto è ambientato in un ospizio, è già questo fantastico. Ci sono questi, appunto, residenti di questo ospizio che insomma, ingannano il tempo, anche magari andando a riesumare letteralmente e non vecchi casi, poi si ritrovano a essere veramente invischiati in un'indagine che loro vogliono portare avanti a tutti i costi per scoprire che cosa è successo. La lettura è molto gradevole anche perché avviene da diversi punti di vista, da diversi personaggi, quindi è un po' come se sul palco ci fosse, a seconda del capitolo, un personaggio diverso che racconta la stessa storia da diversi punti di vista. E quindi non c'è, diciamo, una storia principale a cui poi si aggrappano i personaggi, ma ogni personaggio racconta la storia in maniera differente. Quindi è molto 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 scorrevole, parla anche direttamente al lettore a volte, quindi questa è una cosa che a me personalmente piace tantissimo. Sono circa 400 pagine, poco di più, Animal Noir di Jedi, del gruppo editoriale Jedi, Richard Osman, Il Club dei Delitti del Giovedì, che per me si presta benissimo per una serie TV, iterazioni, magari non tanto un film, però insomma, ve l'avevo detto, ecco, nel caso tra qualche anno parleremo di questa serie TV come tra le più viste. Veramente consigliato a chi ama il genere giallo.
Anche a chi anima, parla, effettivamente. Esatto, anche gli animatori. Esatto. La categoria degli animatori.
Però anche chi magari non è tanto avvezzo al genere, potrebbe essere un buon inizio, ecco. Non è uno di quei super mega intrippati thriller gialli, una cosa un po' leggera, scansata, strappa anche qualche sorriso, quindi Il Club dei Delitti del Giovedì, il mio secondo consiglio.
Allora, il mio secondo consiglio invece è legato a un altro genere che anch'io apprezzo tantissimo, che è quello delle biografie. Quest'anno andiamo in ambito cinematografico e il mio secondo consiglio, edito da Sagoma Editore, è In Arte Peter Sellers di Andrea Ciaffaroni. Allora, Peter Sellers è proprio quel nome che, come ha fatto adesso Samu, uno quando lo nomina dice ah, perché senza dubbio è uno dei personaggi più controversi e talentuosi della Hollywood di almeno 50-60 anni fa. Molti di noi l'hanno conosciuto come l'ispettore Clouseau, e non è banale.
Penso tutti.
Tutti noi, esatto. L'entry level è stato per forza quello. Segnaliamo anche gli altri, forse due grossi, più senza forse, i due più grossi titoli che ha fatto, che è il Dottor Stranamore con Stanley Kubrick e Oltre il Giardino. Film meraviglioso che mi aveva fatto vedere mio papà in videocassetta, me lo ricorderà vita, di questo giardiniere che in maniera non del tutto, un po' accidentale, diciamo, più che non del tutto voluta, si ritrova quasi a guidare gli Stati Uniti alla Casa Bianca. E quindi Peter Sellers, anche memore dall'ascolto del bellissimo podcast Non c'è niente da ridere, sempre prodotto da Sagoma, mi aveva molto incuriosito perché veramente non credo abbia avuto una vita stupenda da quel che ricordo. Adesso non voglio fare il figo perché, come vi dicevo, queste sono future letture che farò, però è senza dubbio della vecchia generazione il comico che mi incuriosisce di più, proprio per la sua capacità di essere molto vario e quindi di uscire anche da tutto ciò che è comicità e commedia. Dietro c'è sempre una vita di eccessi e litigi e mille altre vicissitudini, e il Natale mi sembrava un buon momento per approcciarmi a questo libro, che anche lui a livello di
considerazione
siamo quasi sui 400, ma tra l'altro noto adesso che in fondo c'è tutta la filmografia, perfetto. E quindi questo è il mio secondo consiglio, prima di tutto perché Sagoma, come di cui abbiamo parlato anche altre volte, ha questa diciamo nicchia, che non è neanche così piccola, di approfondimenti molto curati sul mondo della comicità. Secondo, perché effettivamente il rischio è quello di non scoprire tutta una parte molto interessante di una Hollywood pre-anni 80, che anche in ambito comicità, senza dover citare per forza gli anni 20 con Charlie Chaplin o tutta la parte, diciamo, di comicità muta, c'è tutta una fase anche pre-Mel Brooks che va scoperta. Peter Sellers, secondo me, è forse uno dei giganti di cui non si sa mai abbastanza. Quindi il libro è scritto da Andrea Ciaffaroni, si intitola In arte Peter Sellers e edito da Sagoma Editore.
Perfetto, mi hai comunque incuriosito, ecco, perché la Pantera Rosa di Peter Sellers è tanta roba. Anche perché considerando che nel primo Pantera Rosa, cioè, non era previsto che il personaggio di Clouseau diventasse, cioè, lui è stato ingaggiato come personaggio secondario che doveva fare giusto la sua allegra comparsata, ecco.
La dice lunghissima.
Terzo consiglio, e il mio ultimo consiglio per questa puntata, cambio di nuovo genere, passo al genere fantasy, se così si può dire, secondo me sì, un po' fantasy, un po' no, horror, no, diciamo fantasy. È una saga, diciamo una saga di Blackwater, di Michael McDowell, in questa edizione cofanetto che vi faccio vedere, si sfila la copertina e all'interno ci sono i 6 volumi, ma in formato portatile. Quindi è veramente praticissimo, comodissimo, cioè da avere a fianco sul comodino. Adesso se riesco a prenderne uno, vediamo quale mi esce. Che è veramente pratico, comodo, quindi non è il classico mattone da dover portare in giro. Come potete vedere, ho preso il quinto libro. La fortuna è appunto molto pratico, molto scorrevole da leggere e soprattutto rispetta quella che era la volontà dell'autore, in quanto lui l'aveva pubblicata pensando così e ha sempre sconsigliato la lettura della saga come un unico mega volume, come magari in qualche edizione si può trovare. Questo è di Neri Pozzi Bit, Blackwater, Michael McDowell. Brevemente, che cosa parla? Siamo in questa cittadina, insomma, degli Stati Uniti, si chiama Perdido, un po' tra esiste davvero e non esiste davvero. Tutto inizia con una alluvione che distrugge praticamente quasi per intero la città. Appare una figura alquanto misteriosa, che non vi dico chiaramente chi è, e un po' va in qualche modo a sconvolgere la vita di questa cittadina, delle famiglie, soprattutto quella dei Caschi, che è, diciamo, un po' la famiglia protagonista dell'intera vicenda, va un po' a scombussolare le cose, quindi interessante vedere come questa singola presenza poi a cascata apra insomma un po' di conseguenze aspettate e non. Ogni volume è più o meno sulle 150 pagine circa, quindi ogni librettino, diciamo, ogni macro capitolo. Quindi comunque poi il fatto che è diviso in 6 librettini rende anche più facile la lettura piuttosto che dover affrontare 800 pagine in una volta sola, magari uno si scoraggia già appunto dall'inizio. Il genere appunto può essere quello del fantasy mistero, quindi è assolutamente leggero, straconsigliato anche come regalo, un'edizione veramente bella sia da avere sia poi anche da poter esporre nella propria libreria. Quindi il mio ultimo consiglio è Blackwater.
Mi ricordo che quando era uscito i volumetti di Blackwater uscivano ogni 2 o 3 settimane, se non mi ricordo male. Proprio da rivista horror, esatto. Weird, tipica americana, perché altra cosa, però sto andando veramente a memoria perché anche a me aveva appassionato molto Blackwater. L'autore ci ha lasciato perché dovrebbe sì. essere un'opera degli anni 50-60, anche in questo
sì,
caso.
Sì, sì, sì. Quindi è un'opera totalmente conclusa, anche perché appunto Michael non c'è più.
E grandi complimenti a Neri Pozza per questa intuizione. Ah,
sì, sì, è un'edizione veramente, veramente, veramente bella. Cioè, a me personalmente piace tantissimo, ma anche come vi ho fatto vedere una copertina di uno dei 6 libri, veramente belle anche le copertine, meritano.
Mi ricordo che siamo stati ad una fiera come Nerd Games in cui era ospite l'illustratore della copertina, perché veramente. Adesso oggi si stiamo facendo una puntata dedicata a chi ci guarda, perché ovviamente stiamo nominando tanto gli aspetti visivi, però ho detto che forse hai citato una delle cose più belle esteticamente. E anche in questo caso ti seguirò.
Perfetto.
Amici che ci state guardando, guardate questo libro, come è quello in lettura adesso. Allora, è un fumetto di... Facciamolo tipo indovinello invece per chi ci sta ascoltando.
Come Raffaella Carrà con il vaso di fagioli.
Esatto, esatto. Ottima citazione dall'altro. Un fumetto di 420 pagine, un'edizione molto grossa. Copertina rigidissima, e stiamo parlando di The Grocery, fumetto edito da Bao e primo volume della collana Cherry Bomb, ossia fumetti editi all'estero, non ancora arrivati in Italia e scovati da Zero Calcare, cioè è la prima collana diretta da Zero Calcare, lui è colui che sceglie i titoli che verranno pubblicati. Al di là di tutta la credibilità che ha Zero Calcare non solo presso Nerd Games ma in generale nel mondo del fumetto, sicuramente partire con questo volumazzo da 29 euro, comunque sono pochi per l'edizione che è, perché è una copertina rigida, grandissimo formato e appunto come vi dicevo più di 400 pagine, è andato esaurito quasi subito. Ho avuto la fortuna appunto di riuscire a prendere la prima edizione anche appunto per sostenere il progetto. Però, oltre alla stima che si può avere verso il lavoro di Bao e Zero Calcare, stiamo parlando di un fumetto di cui io sono circa a metà, che è un capolavoro. È un capolavoro. Vi spiego perché.
Allora, c'è una storia unica? O sono più storie?
Ottima domanda. È il tipico... se fosse un film, è il tipico film con una trama e tante storie dei personaggi che abitano la città che viaggiano in parallelo, si uniranno poi in un unico finale. Al momento non lo sto capendo. Nelle prime pagine in cui Zero Calcare spiega perché l'ha scelto, dice appunto che gli ricorda molto la serie TV The Wire, una delle prime serie HBO di inizio anni 2000, che era molto strutturata così, una serie corale con tante storie che andavano appunto a svilupparsi tra di loro. Gli autori sono Guillaume Singelen e Aurelien, spero di averlo citato bene, perché
in realtà... salutiamo sicuramente all'ascolto.
Esatto, quindi stiamo parlando di un fumetto europeo al momento, vedete? Sì, molto mi piace più quest'anno che sto scoprendo man mano quello che vi sto presentando. E Al momento sono già morte un po' di persone, un po' di disgrazie sono successe, se non, sempre per gli amici che ci guardano, ma l'invito ovviamente che vi stiamo facendo di Samu sulla base di questo episodio è quello di entrare in una libreria e sfogliare i libri.
Assolutamente.
Libri, mi raccomando. È una, appunto, una scelta di grafica che richiama quasi un fumetto, non dico disneyano, ma sicuramente molto con i tratti quasi infantili. Non abbiamo delle persone in carne e ossa, sono tutti degli animaletti, ma non realistici come può essere, non so, un BoJack Horseman. Quindi una storia drammatica, visivamente invece molto, sicuramente molto accattivante, ma che va a richiamare quasi un fumetto più infantile. E lo sto proprio centellinando perché in realtà è una lettura ricca e piena di colpi di scena. Un perfetto romanzo di formazione, un po' tostino, ambientato proprio nella periferia, dove questa grocery, che è un negozio, appunto una sorta di drogheria, vede intorno a sé tutta una serie di faccende legate a spacciatori, gang.
Beh, tematiche non decisamente banali.
Tuttavia mi sento lo stesso di consigliarlo per Natale, perché se una cosa è bella non possiamo farcela sfuggire. Fortunatamente sono andato in libreria perché ho letto che appunto Bao ha già ristampato in seconda edizione questo volume, e come inizio di questo progetto Cherry Bomb, veramente una bomba. Mi spiace per questo finale tristissimo, ma è efficace.
Esatto, perfetto. Quindi direi che questa prima puntata dello speciale trilogia per Natale, edizioni 2024, direi che abbiamo dato. Quindi fateci sapere se qualcosa che vi abbiamo consigliato già lo conoscete, oppure se vi abbiamo, tra virgolette, convinto, non siamo qua a vendere niente a nessuno. Però, insomma, se è un consiglio utile, se avete apprezzato, avete comprato qualcosa, insomma, siamo un po' curiosi, quindi fateci assolutamente sapere. Io vi ricordo, ultime coordinate, prima di ringraziare anche Mauro, che potete seguirci su Spotify, su YouTube, mettete campanelline, avvisi, così che starete sempre aggiornati sui nostri contenuti. Se vi piace quello che facciamo, potete anche darci un piccolo contributo e aiutarci, un sostegno su Patreon, quindi ci potete trovare anche lì. E vi invito anche a iscrivervi al nostro canale Telegram. Dopo tutta questa manfrina, ringrazio Mauro per essere stato con me per questa puntata.
Grazie a tutti.
E vi posso già dire di trovarvi, insomma, al nostro prossimo appuntamento dedicato alla trilogia per Natale. Vi avviso che parleremo di video, quindi alla prossima. Ciao a tutti.
Ciao.
Piace.